Genesi capitolo 6, versetti da 11 a 13. Vediamo questa citazione sulla violenza e come la violenza è una questione molto seria per il Signore. Dice la Bibbia: ora la terra era corrotta davanti a Dio, la terra era piena di violenza. Dio guardò la terra ed ecco era corrotta, perché tutti erano diventati corrotti sulla terra. Allora Dio disse a Noè: nei miei decreti la fine di ogni essere vivente è giunta, poiché la terra, a causa degli uomini, è piena di violenza. Ecco, io li distruggerò insieme con la terra. Fino a qua. E riflettevo soprattutto su queste due cose. La prima, che davanti a Dio il peccato, il male in noi, in ogni sua forma, è qualcosa di insopportabile, di nauseabondo, una possibile traduzione di corruzione. La terra era corrotta, gli esseri umani erano corrotti moralmente, spiritualmente, e questo concetto può essere anche reso con putrido, permettetemi, qualcosa di schifoso. Davanti a Dio il nostro male, il male nei pensieri, nei sentimenti, nelle azioni, il peccato è qualcosa che fa venire la nausea, il voltastomaco, se così si potesse dire, al Signore. Ora, un'espressione, per non dire l'espressione più grave davanti a Dio, del male, dell'umanità, cos'è? La violenza. Per la violenza, Dio dice basta, basta. Nei suoi decreti Dio agisce per la sua decisione, nella sua misericordia, sì, ma anche nella sua giustizia. Dio a volte adotta dei provvedimenti, prende delle decisioni, fa determinate cose. Dio odia la violenza. Io penso che tanto cambia in me, nel nostro modo di pensare, se già partiamo da questo. Dio odia, non sopporta la violenza. La Bibbia ci dice anche che la violenza, oltre alla perversità, regnava tra la gente di Sodoma. Voglio pensare anche alla gente, ai vicini di casa di Lot, che per abusare sessualmente dei suoi ospiti premono, spingono violentemente Lot per dirgli: fatti da parte, ci pensiamo noi. A Sodoma regnava la violenza. Non solo la perversità, l'ambiguità morale. Nella legge del Signore, riflettevo anche, nella legge di Mosè, il Signore punisce nella maniera più severa il reato di abuso sessuale o di stupro. La pena più grave, più severa. Il Salmo 11 ci dice che Dio detesta le azioni di chi ama la violenza. Versetto 5. E in altri salmi l'autore parla dei malvagi come di gente che respira violenza. 27:12 del libro dei salmi. I malvagi sono persone che, cito un altro salmo, la violenza avvolge come un abito, e ci sono persone talmente aggressive, violente di indole, che la violenza è proprio il vestito che hanno addosso. È uno con la sua, con la loro personalità. Sul futuro grandioso di Gerusalemme, il profeta Isaia, capitolo 60, dice: non si udrà più parlare di violenza nel tuo paese, di devastazione, di rovina entro i tuoi confini, ma chiamerai le tue mura salvezza o sicurezza e le tue porte lode. Nel libro biblico di Geremia troviamo un invito alla solidarietà: non fate torto né violenza allo straniero, all'orfano, alla vedova. Il profeta Ezechiele parla di pastori intesi come guide spirituali, ma a volte nella Bibbia, nell'Antico Testamento in particolare, pastore è sinonimo di colui che amministra il bene comune, chi governa, chi conduce, chi è a capo, il leader, insomma, a tutti i livelli. Ebbene, in Ezechiele Dio parla come forma di giudizio, Dio parla rimproverando i pastori, i responsabili, che anziché aiutare, curare, fasciare, guidare, avevano dominato sul popolo con violenza e con asprezza. E Dio lo dice riguardo ai pastori di chiese nel Nuovo Testamento, attraverso l'Apostolo, dice: non siate come dominatori del gregge, ma prendetevene cura. Non lo so perché ultimamente, non solo negli ambienti di lavoro, ma ho l'impressione anche negli ambienti di chiesa, c'è una certa ammirazione, no? Verso i pastori dominatori, i tiranni, che magari nessuno può vedere, ma tutti osannano. Non è questa l'ottica biblica del ministero cristiano. Per Dio, chi conduce una chiesa è colui che aiuta, che insegna la parola di Dio. Non è il dominatore, il despota, che regna con pugno di ferro, con la forza, con l'aggressività, anche solo verbale. Dobbiamo insospettirci di credenti o addirittura servitori di Dio, dei quali si pensa, no, io non glielo dico. E chi glielo dice? Io non glielo dico, se vuoi glielo dici tu. Non siate dominatori del gregge. Che gli altri abbiano paura di me mi deve far aver paura. Rispetto, autorevolezza, credibilità sono un altro discorso. Ma non terrore. Papà, mamma, parlo a tutti. Gli altri non devono aver paura di noi, paura che noi sbottiamo, chissà che cosa facciamo, lanciamo oggetti. Gli altri non devono avere paura. Se gli altri hanno paura, io sono una persona meschina, una persona miserabile. La non aggressività, il rispetto, la delicatezza, per alcuni sono attitudini o approcci più semplici da praticare, per altri è più difficile, e anche di questo io mi rendo conto, perché siamo anche il frutto della nostra cultura personale, familiare. A volte certi stereotipi, no? Cose che per noi sono giuste, che non mettiamo in discussione, facciamo, diciamo e basta, no? Certi stereotipi a volte sono veramente alla base di ogni nostra reazione, atteggiamento, approccio verso gli altri. Insomma, così abbiamo imparato a fare, così abbiamo visto fare, così abbiamo imparato a parlare con gli altri, a reagire. Allora siamo succubi della nostra cultura a volte. E pensavo a un esempio, soffiare il naso. Pastore, ma che c'entra soffiare il naso a questo punto? Sia per alleggerire il discorso, sia per cercare di spiegare in maniera quanto più chiara. E prima di diventare papà, pensavo che soffiare il naso fosse come respirare. E mica bisogna insegnare ai bambini a respirare. No, respirano e basta. Se sono in vita, respirano. Ma i genitori, nonni, zii, educatori, insegnanti, eccetera, sanno bene che soffiare il naso è qualcosa che si deve imparare, farlo bene. Soffiarsi bene il naso, liberandosi, ma senza procurarsi danni, no? È una cosa che devi imparare, che devo imparare, che ho dovuto imparare. A volte soffiare il naso correttamente per un bambino comporta anni, anni. Ora, così sono gli atteggiamenti, così sono le parole, così sono l'affrontare le questioni, l'affrontare i problemi. Io non voglio partire dal presupposto, lo so fare, lo so fare. Lo so fare è il presupposto per non imparare mai, per non crescere mai. Invece io da persona e da persona credente vorrei cercare di essere sempre nella posizione di chi deve imparare. Come si fa? Signore, Signore fammi capire, Signore aiutami con la tua parola. Mi fa riflettere quello che dice l'Apostolo Paolo nella prima lettera a Timoteo. Io voglio dunque che gli uomini, e qui si parla di uomini maschi, in questo senso, gli uomini nella Chiesa. Io voglio dunque che gli uomini preghino in ogni luogo, come mi conoscono, per cosa mi conosce la gente? Per un uomo di preghiera? O per un uomo di polemica? Alzando mani pure, senza ira e senza dispute. E la Bibbia chiarisce anche questo, che un servitore di Dio non dovrebbe essere una persona litigiosa, guerrafondaia. Il ministero non fa per persone che amano litigare, perché devi disinnescare le liti degli altri. E se tu sei litigioso o litigiosa, non si capisce più niente, per dire in termini molto chiari. E voglio parlare in particolare, dire ora qualcosa riguardo la violenza sui bambini o assistita dai bambini. E la grafica di oggi vuole richiamare soprattutto questo. Ho trovato in questa immagine un po' la sintesi di questo messaggio, perché qui c'è un bambino che non ne può più di sentire, vedere litigare i genitori, non ne può più, soffre, ci sta male, è una coppia in conflitto. Ora riflettiamo sulla violenza assistita, subita dai bambini, dai minori, la violenza sulle donne, anche se ovviamente la violenza riguarda me e tutti quanti noi. Ma in maniera particolare vogliamo parlare della violenza sulle donne, perché è quella più frequente e più invisibile, sia più frequente sia più mascherata. E adesso dico il perché. Ci sono vittime, parlando soprattutto di donne, vittime uccise e vittime in vita di violenza. Le prime, le vittime uccise, sono le donne che angosciosamente ricordiamo in occasioni come il 25 novembre. E c'è addirittura un conteggio, un drammatico conteggio ogni anno dei femminicidi cosiddetti. Le seconde vittime, le vittime in vita, invece, sono le donne che subiscono anche altre forme di violenza, che a volte non lasciano segni sul corpo o corpi esamini sul pavimento. Ma si tratta di forme di violenza, comunque, di aggressività. Se violenza, qualche volta che io citerò questa parola, ti sembra troppo ripetitivo, addirittura esagerata, sostituisci con aggressività, che è un concetto magari più generalizzato, ma che comunque richiama alla violenza. Ci sono forme di violenza o di aggressività che lesionano l'anima, pensavo e appuntavo, che devastano la mente, causando solitudine, paura. E ho fatto una ricerca sulle forme di violenza. Mi era capitato di leggere qualcosa in merito alle diverse forme di violenza, ma in questi giorni ho voluto proprio mettere anche nero su bianco. Forme di violenza, intimidazione, gesti, sguardi minacciosi, urla, danneggiamento o distruzione di oggetti, eccetera. Prima forma di violenza, quella dell'intimidazione. Dimmi che non sei stato mai o non sei stata mai aggressivo o aggressiva e non ti crederò. Perciò ci riguarda tutti questa questione. Perciò ho voluto introdurre, leggendo alcuni versetti biblici che ci illuminano su questo ambito. Non è che forse io qualche volta sono, tendo a essere aggressivo dal punto di vista dell'intimidazione, pugni sul tavolo, porte sbattute, ma anche quella è violenza. Perché tu generi paura, generi terrore negli altri, nervosismo, tu provochi gli altri con questi atteggiamenti, col linguaggio del corpo. E il Signore non vuole che siamo persone aggressive. Lo anticipo già, lo dirò anche alla fine, tra qualche minuto. Perché? Perché Gesù non era così. E lui è l'esempio perfetto, il Signore Gesù. Non era aggressivo sotto nessuna forma. La colpevolizzazione, e anche questo è tipico. Tante volte si trova in questa una presunta attenuante. Io sono violento. Io sono aggressivo, vedi una certa aggressività, non ci vedo più, mi arriva il sangue alla testa perché tu, perché tu dici, perché tu fai, se tu non facessi così, io non arriverei a questi scatti d'ira, a queste esplosioni, a queste eruzioni vulcaniche, diciamo così, no? Ma non è una giustificazione. La violenza, l'aggressività non hanno mai una giustificazione, perché noi dobbiamo confrontarci davanti al Signore e rispetto alla sua parola. Ma tu non sai, ognuno ha la sua vita, ognuno ha le sue sfide. È vero, non conosciamo, gli altri non conoscono le provocazioni con cui tu ti misuri, ma l'aggressività davanti a Dio non ha giustificazione, non ha legittimazione, neanche come risposta, neanche come reazione. Ci sono altri modi per reagire alla violenza e nessun modo è la violenza stessa. Violenza economica, e questa è una questione molto delicata, soprattutto in certe aree del nostro paese, ma più che aree geografiche direi aree a livello culturale, no? Violenza economica, che cos'è la violenza economica? Vietare al coniuge, a qualcuno in famiglia, a qualche persona cara, ma mi chiedo davvero cara, vietare un'attività lavorativa, oppure questa è più sottile. Perché tanti dicono, io non ho mai detto a mia moglie che non deve andare a lavorare. Io non ho mai detto a mia moglie di non scegliere quel lavoro, di non accettare quella proposta di lavoro. Non ho mai detto a mia moglie di non fare quel colloquio, di non fare quel test selettivo, di non partecipare a quel concorso. Ho conosciuto centinaia di uomini, di mariti, che io non ho mai detto a mia moglie. Mica ho chiuso la porta a doppia mandata, mica gliel'ho proibito. Ah no? Sei sicuro? Rendere impossibile lo svolgimento di un lavoro per mancanza di collaborazione domestica, che cos'è? Noi possiamo dire a qualcuno, vai, fallo, dai, e poi quando torna a casa deve scontare, no? Deve pagare con i silenzi, con il nostro nervosismo, con la nostra rabbia, con le nostre chiusure, con i nostri dispetti forse. Signore, perdonaci per le tante forme di aggressività di cui siamo colpevoli, anche nelle chiese. Costringere a chiedere prestiti, costringere il coniuge a mendicare denaro, portare via il denaro guadagnato. Ci sono mariti che sì, ma è ancora giù, è lecito dire mandano la moglie a lavorare. Ma perché? È tua figlia, minorenne, che la mandi a lavorare, tua moglie. Tua moglie va a lavorare. Tu non sei il padre di una bambina. Ha una libertà, ha una dignità. Allora vogliamo esaminarci tutti quanti. Ci sono sfruttamenti di cosiddetti privilegi maschili, trattare la donna come una serva, tornare a casa e pensare che si abbia diritto al divano, perché invece lei è stata nella spa tutto il giorno. E quindi io, maschio, per la mia conformazione biologica, guardandomi allo specchio prima di fare la doccia, scusate la franchezza, io ho diritto al divano, nonostante le ore lavorate siano le stesse, nonostante addirittura a volte il livello di stress è superiore in una donna, io, perché maschio, ho diritto al divano, alla TV, alla partita, alla partitella, agli amici, il calcetto, il padel, eccetera, eccetera. Mia moglie, ma non si parla di diritti, io credo che quando in una coppia si comincia a contrattare, come se ci fosse di mezzo la CGIL, il sindacato, già fermatevi, aprite il cuore l'uno all'altro, amate come il Signore vi ama e pregate insieme che il Signore vi aiuti, e lo farà se voi lo volete, vi aiuti a superare questa crisi coniugale. Queste cose vanno dette, ritengo, ed hanno un fondamento biblico. Maltrattamento psicologico, commenti dispregiativi sul carattere, sul corpo, sulle abitudini, rimproveri continui, addirittura accuse di pazzia. Tu sei pazzo, tu sei pazza. Questa è violenza, questa è aggressività. E ci sono battutine stupide che dovremmo archiviare. Battute sul genere o sesso, battute sulla provenienza, battute sull'età, battute sui chili di troppo o sui chili che secondo noi scarseggerebbero in una persona, perché abbiamo da dire su tutto, no? O sono troppo grassi o sono troppo, ma insomma non sono come noi e noi siamo la perfezione. Questo è il senso. Dovremmo evitare determinate battute che avviliscono, che feriscono, che mortificano. E io invito me stesso e voi a riflettere anche sulla nostra ironia. Ridiamo solo noi, è quello che cerchiamo di trasmettere ai bambini, no? Se ridi solo tu, qua non si sta divertendo nessuno. A volte da bambini, no? Avevamo ste cose qua, ste risate incontrollabili, prendendo in giro qualcuno, no? E poi un'altra forma di maltrattamento, di aggressione, è l'isolamento, attraverso il controllo, e qui c'è tanto da riflettere davvero. Parlo soprattutto ai ragazzi, alle ragazze, soprattutto alle ragazze, soprattutto alle adolescenti, soprattutto alle donne single, ma vale per tutti ovviamente, per chiunque deve ancora scegliere la persona per la vita, no? Da amare nella vita. Un certo controllo costante che l'altro deve avere su di te. Non è amore. Non è amore. Divieto di contatti, verifiche continuamente del telefonino. Ho conosciuto donne, ragazze, che mi dicono, ma come se fosse normale? Io, insomma, come se fosse un aggiornamento del software. Io arrivo a casa, oppure mi vedo col mio ragazzo, con il mio fidanzato, e lui comincia a controllare tutto quello che ho scritto, tutte le persone che ho chiamato, quanto è durata la chiamata. Fermati, fermati. Questa persona ama se stesso, non ama te. Vuole avere il controllo della tua vita, è uno stalker. Non è una persona che ti ama, perché l'amore è fiducia. Ma lui non ha fiducia, e allora il problema è quello. O lui è una persona sospettosa, o tu sei una persona inaffidabile, o forse entrambe le cose. Ma non deve passare per normale una cosa del genere. Qua non si parla ovviamente di tenere segreti, perché l'amore è anche apertura, l'amore è intimità, l'amore è sincerità sempre. Ovviamente qui non si sta parlando di mettere il telefono in cassaforte, perché se no, no, no. Non è quello. Ma l'indifferenza, ne parlavo prima, l'indifferenza, quante famiglie vivono questo? L'altra persona ha qualcosa in contrario, papà, mamma, sono arrabbiati, sono arrabbiate, ti ignorano, non ti guardano in faccia, non ti ascoltano. Anche questa è aggressività, è una forma di aggressività. E nessuno ormai può venirmi a dire, no, siccome non mi ha mai alzato la mano, non mi ha mai toccato con un dito, non mi ha mai toccata con un dito. Per te è una rassicurazione, per certi versi lo è, ma questa cosa a me dice poco, sinceramente. È rassicurante, ma non è tutto, perché come abbiamo visto ci sono tante forme di aggressività. Forse non ti metterà mai le mani addosso, ma ti intimidirà, ti colpevolizzerà, ti minaccerà, ti strumentalizzerà. Questo non l'ho detto prima. Ci sono coniugi, partner che strumentalizzano ad esempio i figli, non solo i soldi, ma anche i figli. Se tu non fai questa cosa, coppie che stanno insieme, coppie separate, coppie divorziate, se tu non fai questa cosa, io non ti faccio vedere, non ti faccio vedere mio figlio. Lo vado a prendere io, lo vado a prendere. Queste sono minacce, sono aggressività. Pensiamo a Gesù. Sto per terminare. Gesù ci dice di imparare da lui, mansueto e umile di cuore. Tradotto anche, io non tratto nessuno con violenza e sono buono con tutti. Così viene tradotto questa espressione di Gesù. Non tratto nessuno con violenza. Genitori, riflettiamo anche su questo. Dio ci parla di educazione, Dio ci parla anche di correzione, ma il rapporto tra genitori e figli deve essere basato sull'ascolto, sulla comprensione. L'amore non è solo correzione, l'amore è comprensione, affetto, tenerezza. Nella giornata mondiale dei diritti dei bambini, tra i diritti c'è il diritto alla vita, il diritto alla sicurezza, il diritto al gioco. Come parlare di vita, di sicurezza, di gioco con dei genitori o con un genitore aggressivo, violento? Gesù è il nostro modello ideale di uomo, di persona, di credente, a tutti i livelli. Gesù non spaventa nessuno. Gesù non ha mai colpevolizzato nessuno. Evidenziarne i peccati da abbandonare, sì, ma non è una colpevolizzazione in senso negativo, come forma di annientamento, di mortificazione. No, Gesù non lo ha mai fatto, Gesù non ha mai minacciato, né con parole né con le azioni. E cosa gli hanno fatto? Gesù non ha mai strumentalizzato qualcuno, maltrattato nessuno, Gesù non ha mai offeso, Gesù non ha mai parlato di vendetta, Gesù non calpesta mai la nostra dignità. E come genitori chiediamoci: una correzione o una punizione calpesta la dignità di mio figlio? O quella cosa che io ho pensato di fare, di dire, preserva la sua dignità impartendogli un insegnamento? Nella lettera agli Efesini leggiamo versetto finale: fate sparire, Efesini 4, 31, 32, fate sparire dalla vostra vita l'amarezza, lo sdegno, la collera, evitate le urla, dice una traduzione, quella che sto citando, la maldicenza, le cattiverie di ogni genere, siate buoni gli uni con gli altri, pronti sempre ad aiutarvi, perdonandovi a vicenda, come Dio ha perdonato a voi per mezzo di Cristo. Ci alziamo in piedi per pregare. Padre, ti ringraziamo per quello che ci hai detto. Aiutaci a metterlo in pratica. Te lo chiediamo non per i nostri meriti, perché non ne abbiamo, ma per i meriti di Gesù Cristo, nostro Signore. Amen.